Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, giovedì prossimo ricorre il centenario della fondazione del Partito Comunista, che nacque col nome di Partito Comunista d'Italia a Livorno dalla scissione che ebbe luogo al congresso del Partito Socialista il 21 gennaio del 1921. È una ricorrenza che sta appassionando molto gli storici e molti giornalisti illustri. E dopo avervi presentato qualche settimana fa il libro di Mario Pendinelli e Marcello Sorgi, Quando c'erano i comunisti, pubblicato da Marsilio, stasera parliamo con Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, che con Feltrinelli ha appena pubblicato La dannazione 1921, la sinistra divisa all'alba del fascismo, 192 pagine, 18 euro. La dannazione, cui fa riferimento il titolo, sta secondo l'autore nella atavica e irrecuperabile divisione che ha lacerato la sinistra italiana, lacerata per decenni tra socialisti e comunisti. E per spiegarne l'origine, Mauro è tornato dove tutto è cominciato, a Livorno, nei due teatri, il Goldoni e il San Marco, nei quali si svolsero i due congressi, quello del Partito Socialista e quello dove venne proclamato il nuovo partito. E la ricostruzione non riguarda esclusivamente quelle giornate drammatiche, ma il quadro storico e politico nel quale la scissione maturò, un quadro dominato in particolare dall'influenza del regime comunista che da poco si era insediato in Russia, il quale regime, spiega l'autore, aveva bisogno di avere un partito rigorosamente comunista, allineato all'internazionale, modellato sull'esempio bolscevico, che sappia mettersi alla guida della rivoluzione imminente. Per questo il Partito Comunista Sovietico odiava il Partito Socialista, aggiunge infatti l'autore, che Lenin aveva scritto che il Partito Socialista, da organizzazione parlamentare piccolo borghese, deve diventare il partito del proletariato rivoluzionario, un partito omogeneo, coeso, con una sua propria dottrina, una sua tattica, una sua disciplina rigida e implacabile. I non comunisti rivoluzionari devono essere eliminati dal partito. Questo disegno, rivelatosi nei decenni poi fallimentare, determinò la scissione a Livorno, la nascita del nuovo partito e una svolta che avrebbe segnato la politica italiana fino oltre il 1989, quando poi il comunismo sarebbe crollato. Ma sentiamo l'autore. Buonasera Ezio Mauro.
Buonasera.
Ezio Mauro, partiamo dal titolo. Lei spiega questa parola, la dannazione, con queste parole, come se il riformismo e l'intransigenza massimalista fossero due condanne di destino eterne. La comune religione del lavoro non riuscisse a fare una sintesi. L'identità della frazione prevale sull'insieme. Perché avvenne questa maledizione e soprattutto perché avvenne particolarmente in Italia?
In Italia, se dobbiamo credere alle parole di Lenin, dopo la rivolta per il pane a Torino del 17, Lenin si convince che l'Italia è il paese dove la rivoluzione scoppierà per prima in Occidente. E questa è la convinzione di Bukharin e la convinzione soprattutto di Zinoviev. Sono convinti che l'Italia è sul bordo della rivoluzione e probabilmente quando vedono l'occupazione delle fabbriche dell'agosto-settembre 1920, la convinzione diventa ancora più fondata e più sicura. Scoppia qui perché le componenti sono fortemente marcate e sono capaci anche di mettere in campo degli elementi teorici, perché Gramsci è un grande teorico del potere operaio e proletario, tanto che inventa i consigli di fabbrica come primo nucleo del futuro governo degli operai. E dall'altra parte Turati è un teorico del riformismo, lui spiega con parole anche molto semplici al congresso: il socialismo non è un colpo di scena improvviso, qualcosa che accade nell'ora X come la rivoluzione che voi immaginate, dice ai rivoluzionari, dice: il socialismo è una casa del popolo costruita oggi, una camera del lavoro costruita domani, un comune conquistato dopodomani. Tutto questo insieme è il socialismo.
E infatti Turati insistette su questa concezione riformista. Mi pare che il grande sconfitto fu proprio il riformismo a Livorno.
Ma sì, secondo me sono stati sconfitti tutti. Infatti Gramsci nel 24, in una lettera a Turati, dirà: il congresso di Livorno ha aperto la strada alla reazione. Gramsci, che è presente a Livorno ma non parla, darà questo giudizio. Gli sconfitti sono tutti, perché i comunisti sono sconfitti nei numeri, hanno l'ipotesi sostenuta da Lenin di cacciare i riformisti dal partito, come chiede la Terza Internazionale, l'Internazionale Comunista, hanno il progetto di costruire un partito rivoluzionario che si chiamerà non più Partito Socialista, Partito Comunista. Quando questa ipotesi viene messa ai voti insieme con le altre due mozioni, quella massimalista unitaria di Serrati e quella riformista di Turati, i comunisti di Bordiga, Terracini e Gramsci prendono più o meno il 30% dei voti e a quel punto se ne vanno e fondano il Partito Comunista d'Italia. Ma è sconfitto in qualche modo anche Turati, perché non c'è alcun dubbio che lui ha ragione a Livorno, giudicandolo con il senno molto comodo di oggi e non dentro il tumulto di allora. Turati ha ragione, ma le ragioni della storia non si traducono in ragioni politiche e quindi anche il riformismo è in qualche misura sconfitto.
Nelle prime pagine del suo libro lei sottolinea un aspetto importante, quanto sia stato sottovalutato allora il concetto di libertà. Lei scrive quanto poco sia stato presente il concetto di libertà. I comunisti non tenevano conto di quanto poco libero fosse il nuovo regime sovietico e tutti insieme trascurarono il fatto che il fascismo fosse alle porte. Come mai questa sottovalutazione della libertà?
Beh, mi ha colpito molto. Sono partito dal resoconto stenografico del congresso, che tiene conto di tutti gli interventi e tiene conto anche dello stato d'animo della platea, quello che viene verbalizzato, le urla, le interruzioni, come si fa ad esempio nei resoconti delle sedute parlamentari. E ci sono due parole che vengono pronunciate molto raramente. Uno è il fascismo, ed è incredibile, perché il fascismo sta aspettando i socialisti fuori dalla porta del Teatro Goldoni di Livorno, dove si svolge il congresso. E tuttavia c'è una sottovalutazione che fa sì che nessun intervento sia espressamente dedicato al fascismo. Interventi come quello famosissimo di Matteotti in Parlamento, che avverrà più tardi, non ci sono a Livorno. Teniamo conto che il fascismo, lo squadrismo fascista, aveva già attaccato in particolare proprio i bersagli socialisti, le camere del lavoro, le case del popolo, i circoli socialisti, le leghe. In due mesi del 21 ci saranno 100 morti e 400 feriti per le azioni degli squadristi. E il 15 aprile del 1919 c'era già stato l'assalto squadrista alla sede dell'Avanti a Milano, che era stata bruciata con la linotype distrutta, la rotativa distrutta, gli impianti tipografici distrutti. Quindi è inconcepibile. La spiegazione, per quanto mi riguarda, è che tutti pensano che lo squadrismo sia una coda della guerra, sia ancora una deviazione del dopoguerra che si riassorbirà man mano che il paese uscirà dalla sindrome della guerra. E invece non è così, ma questa è una spiegazione che in qualche modo paralizza il partito, che non vede quello che capita fuori. E poi il partito è ipnotizzato dalle sue vicende interne. Il concetto di libertà è l'altra parola assente e, come diceva lei, non viene impiegato per giudicare la rivoluzione russa. Né quando la devono giudicare da lontano, da Roma, e sono abbacinati dal mito, né quando la vedono da vicino, perché un'amplissima delegazione del Partito Socialista va a Mosca per il secondo congresso della Terza Internazionale e rimane 4 mesi tra Mosca e San Pietroburgo. E c'è tempo per litigare con Lenin, come fa Serrati, il direttore dell'Avanti, che poi vincerà il congresso. E viene attaccato pubblicamente da Lenin durante il congresso, si difende contestando Lenin, però quando torna indietro sul giudizio sulla rivoluzione è un giudizio che non tiene conto dell'aspetto della libertà. Eppure le condizioni di Mosca, il Partito Socialista Italiano, per essere accettato nella Terza Internazionale sono delle condizioni ultimative, è un diktat. Non c'è spazio per l'autonomia e la libertà del partito.
E lei non pensa allora, alla luce di queste cose che ci sta dicendo, che l'altra forma della dannazione, oltre che la divisione, sia stata la soggezione a Mosca, che poi sarebbe durata decenni e decenni?
Beh, praticamente viene fuori da tutto il libro, perché io dico addirittura che il delegato della Terza Internazionale, l'uomo di Mosca, l'inviato di Lenin, che è il bulgaro Cristo Kabachev, che aveva tradotto tutte le opere di Lenin nella lingua del suo paese ed era un esponente del comitato esecutivo della Terza Internazionale, io dico che in qualche modo vota al congresso, in senso metaforico ma in senso molto pesante, perché il suo è praticamente l'intervento che apre il congresso, fissando le condizioni di Mosca, e poi riprende la parola cosa che non fanno gli altri oratori, poco prima del voto, e si schiera apertamente, portando dietro il peso di Lenin, della Terza Internazionale, si schiera apertamente per la mozione comunista e dice che la Terza Internazionale non accetterà nessun'altra mozione che non sia quella comunista. Quindi in qualche modo Mosca ha votato, ha impresso il suo marchio sul congresso, e questo naturalmente peserà poi nel tempo, tanto che, come dicono nella prefazione del libro, il termine comunista e i conti con il comunismo realizzato dall'Unione Sovietica a caro prezzo, prezzo di libertà naturalmente, finiranno soltanto dopo la caduta del muro di Berlino e non prima, e questa è la ragione per cui i calcinacci del muro e della guerra fredda rimangono sulle spalle degli esponenti comunisti di quel momento.
Senta, qualche settimana fa con Massimo Salvadori abbiamo parlato qui di un suo quasi concittadino, di Giovanni Giolitti. Come reagì il mondo liberale, l'elite di allora? Capì quello che stava succedendo a Livorno?
Intanto c'è stato, così come Lenin riteneva che ci fosse in atto un tentativo rivoluzionario a Torino con la rivolta per il pane e con l'occupazione delle fabbriche, anche gli imprenditori temevano che si arrivasse a un'ipotesi di un esperimento rivoluzionario vero e proprio. Tanto che durante l'occupazione delle fabbriche, quando la situazione si trascina, Agnelli va a visitare a Bardonecchia Giolitti, che era in vacanza, e gli chiede praticamente di intervenire. Ma Giolitti dice: io ho il 7° reggimento di artiglieria a Torino, posso far bombardare la Fiat? Agnelli dice: ma no, questo no. E dice: allora? Quindi Giolitti decide di astenersi, di non mandare le truppe durante l'occupazione delle fabbriche, e nel momento in cui lo sciopero rallenta, lo sciopero comincia a dimostrare segni di stanchezza, Giolitti cala una proposta di mediazione e riesce a far finire l'agitazione, che era un'agitazione ormai politica, nata per questioni di rivendicazione economiche, ma ormai trasformata in un'ipotesi rivoluzionaria, in un'opzione politica. Quindi Giolitti si comporta così. Per quanto riguarda il congresso vero e proprio, noi abbiamo una testimonianza che ho trovato negli archivi dello Stato e che è inedita, cioè il prefetto di Livorno chiede attraverso dei telegrammi e dei fonogrammi al ministro dell'interno, che era lo stesso Giolitti, che era presidente del Consiglio, e ad interim ministro dell'interno, chiede come si deve comportare per l'appuntamento del congresso, e la risposta ufficiale è una risposta molto democratica, che fa onore allo Stato democratico, perché il ministro risponde attraverso il suo sottosegretario dicendo: è il congresso di un grande partito che ha tutto il diritto di svolgere i suoi appuntamenti, i suoi riti nella massima libertà, garantite queste condizioni. Ma poi ho scoperto attraverso le altre documentazioni che vengono trasmesse dalla prefettura al ministro dell'interno, che hanno organizzato un'operazione di spionaggio telefonico vera e propria, di intercettazione, hanno mandato i funzionari dei servizi segreti a Livorno per spiare i telefoni del congresso e degli alberghi dei congressisti, e si sono resi conto che non lo potevano fare perché, come dice espressamente un fonogramma che ho trovato e di cui parlo nel libro, si rendono conto che gli operai, i tecnici della centrale telefonica di Livorno sono tutti socialisti. E quindi la manovra verrebbe scoperta. E allora chiedono l'autorizzazione ad andare al nodo telefonico di Pisa, che è in grado di controllare tutte le telefonate da e per Roma e Livorno, e di fare impiantare lì le operazioni tecniche di spionaggio, e garantiscono che tutte le telefonate saranno controllate e quelle interessanti saranno inviate, il testo della conversazione verrà inviato al ministro. Quindi ci sono poi le tracce di queste conversazioni telefoniche. Ecco come guardavano ai socialisti, come dei potenziali avversori naturalmente, come dei rivoluzionari. D'altra parte bisogna dire, non c'è un esponente socialista, massimalista, comunista, riformista che non si definisca rivoluzionario in quel momento.
Grazie a Ezio Mauro, autore de La Dannazione. Buona serata.
Grazie.
Un altro giornalista, Federico Mello della RAI, racconta la storia della nascita del Partito Comunista sotto forma di romanzo in Compagni, il romanzo del congresso di Livorno, più 384 pagine, 18 euro, pubblicato da UTET, che è una cronaca dai luoghi e dai giorni di quell'evento di cui incontreremo i protagonisti e coglieremo antefatti e svolgimento ricostruiti con grande attenzione alla verità storica. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto:
non è vero che lui è più buono, io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale.
È più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo, dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura, per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it, una coproduzione Radio 24 e Audio Tales. Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo aver parlato del congresso di Livorno, parliamo di un altro congresso che avrebbe potuto avere conseguenze decisive, animato da un gruppo di facinorosi, anch'essi decisi a cambiare il mondo. È il congresso del quale scrive Filelfo, lo pseudonimo dello scrittore che si presenta con queste parole. Filelfo è nato in Grecia da una famiglia di origine italiana, risale a suo nonno piemontese l'affiliazione alla partecipanza dei Filelfi, antica corporazione di Mestieri, autore dell'Assemblea degli animali, una favola selvaggia, pubblicato da Einaudi, 176 pagine, 15 euro. È un romanzo questo singolare e coinvolgente, anche grazie ai disegni di Riccardo Mannelli, una sorta di rovesciamento del mito dell'Arca di Noè, perché qui sono gli animali che deliberano di punire il genere umano colpevole di aver tradito la natura e di determinarne le catastrofi, che spesso coinvolgono milioni o miliardi di animali, come i koala bruciati in Australia durante gli immani incendi della primavera scorsa. E dopo accesi consigli di guerra, con gli animali più fieri, a partire dal leone, che vogliono prendere il comando e imporre le proprie strategie, l'attacco verrà sferrato attraverso, lo cito il libro, un maiale comprato da un padre che si stringe a un pangolino morso dal pipistrello catturato dal bambino. Vi dice qualcosa? In effetti questo libro, ci spiega l'autore nelle ultime righe, parla di noi, perché da sempre la favola parla di te, aggiunge Filelfo. Ma non è questo un libro sinistro, perché il genere umano si salverà grazie all'acume e alla sottigliezza politica e oratoria dei due grandi amici dell'uomo, il cane e il gatto, che convinceranno i loro amici animali a premiare, cito Filelfo, i nuovi giusti intenti a ricostruire umilmente una nuova arca. Gli animandri capaci di conciliare il meglio degli umani col meglio degli animali. Allora sentiamo dal libro la presentazione della gatta bianca che affronta il re dei topi, artefice della diffusione del morbo, per cercare di convincerlo a cessare il suo attacco con parole che fotografano una situazione che abbiamo ben conosciuto.
Conoscere se stesso? Mia candida predatrice, piegando l'orgoglio del tuo lignaggio felino, hai chiesto udienza al re della stirpe che da millenni meglio conosce la natura umana, ribatté Mellifluo il sorcio. Vedi, adesso ogni uomo vive come un selvaggio nella sua tana e ne esce di rado per visitare il suo simile, del pari accasciato in un'altra tana, declamò ispirato. Credi sia colpa del contagio? No, è la sua vera natura. Ti sbagli, replicò la gatta. L'uomo, se non è un monaco o un bonzo, non sa stare a tu per tu con se stesso. E non può. È un animale politico. È nella società dei suoi simili che si rafforza, nel bene e nel male. Preso da solo o in piccoli gruppi, non potrebbe mai competere, non dico con un grande felino, ma neanche con uno scimpanzé.
E all'obiezione del re dei topi che no, che l'uomo è solo un grande egoista, la gatta non si perderà d'animo e gli risponderà con queste parole.
L'uomo non si conosce, lo sappiamo bene, da quando il germe della dimenticanza lo ha esiliato dall'unica grande anima del mondo. Ma ora sta capendo, per effetto di un altro germe, il tuo, qual è il suo vero nemico, e sta cominciando a ricordare di essere anche animale. Si grattò l'orecchio. C'è ancora del buono in lui.
Ed è impressionante di Filelfo la capacità descrittiva dei vari animali, soprattutto in occasione della prima assemblea, e ricchissimi riferimenti letterari di cui l'autore misterioso ci offre alla fine un catalogo. Restiamo in argomento col libro di Maurizio Quilis, giornalista, esperto di temi relativi alla famiglia e alla paternità, nonché appassionato naturalista, che ha scritto Non togliete la gioia degli animali, storia e futuro di un rapporto che ci salverà, è pubblicato da San Paolo, 382 pagine, 22 euro. Il rapporto tra uomo e animali è qui ricostruito a partire dagli antichi romani, che con gli animali non andavano certo per il sottile, non erano certo teneri, utilizzandoli o come protagonisti, fra l'altro, e vittime nei giochi circensi, o come esecutori di sentenze capitali negli stessi giochi. La disamina storica è molto minuziosa, naturalmente non elude l'altro aspetto, cioè quello della forte simpatia e del legame affettivo, spesso oltre il limite della stravaganza per le manifestazioni che esso assumeva, tra uomini e bestie. E anche qui i più curati sono gatti e cani, capaci di dividere il mondo in due categorie spesso inconciliabili, che qua l'autore ci presenta.
Molte persone che ne hanno la possibilità possiedono assieme cani e gatti, ma di solito la gente si distingue fra chi predilige i primi e chi i secondi. L'indipendenza, l'ambiguità, le contraddizioni, l'eleganza e la ferinità del gatto piaceranno ad alcuni. Altri apprezzeranno la fedeltà, l'obbedienza, se minimamente educato si intende, le manifestazioni esuberanti di affetto del cane. Non che il gatto non ne sia capace, ma sono diverse e vanno lette diversamente, perché fra i due c'è una differenza fondamentale. I gatti, osserva l'etologo Desmond Morris, possono scegliere se stare da soli o in compagnia. I cani invece no, non possono mai stare da soli. Un cane che vive da solo è una creatura infelice. Un gatto solitario, semmai, è ben contento di essere lasciato in pace. Così finisce spesso che quanti hanno un animale domestico si dividano fra cinofili e gattofili e che ognuno vanti le qualità del suo beniamino.
E io, per la cronaca, appartengo ai gattofili, ma a parte la ricostruzione storica, il libro affronta molti altri temi sempre più attuali, quello dei diritti degli animali, per esempio, quello delle sperimentazioni, degli allevamenti, della caccia, dello specismo, che l'autore rispetta a patto di non cadere negli ultra, dato che, ci ricorda lo stesso autore, anche tra gli animalisti esistono gli ultra. Ma Quilici non elude i grandi problemi ambientali che minacciano molte specie, cogliendo la pandemia di cui stiamo soffrendo come un avvertimento, scrive, a mantenere una rispettosa distanza tra l'uomo e la natura. E a questo punto
il confettino.
Concludo la parte dedicata agli animali con un confettino miagolante e comincio da Jimmy Liao, un celebre disegnatore di Taiwan, un mito nel suo paese che gli ha dedicato tra l'altro anche un parco a tema ispirato ai suoi disegni. Il libro si intitola Gatti come noi, ma mi manchi, dove sei, pubblicato a Terre di Mezzo, 16 euro, tradotto da Silvia Torchio, che parla della fuga di una gatta adorata che sconvolge la padrona sino al lieto fine, dello stesso autore, dello stesso editore. Con la stessa traduttrice segnalo Libero come un pesce, un altro inno alla libertà animalesca. Di Claudia Facchinetti con Silvia Gottardi e Linda Ronzoni segnalo invece Vito, il gatto bionico, illustrato da Camilla Zazza, Battello a vapore, 208 pagine, 16,50 euro. Il gatto Vito ne fa di strada da San Vitolo Capo a Milano, una strada intessuta di avventure, tra cui un incidente a seguito del quale sarà sottoposto a intervento per accogliere una protesi, un'esperienza che del gatto esalterà la forza tranquilla. Il gatto diventa invece un alibi nel libro No signore, è stato il gatto e altre assurde frottole per imparare a dire la verità di Domenica Luciani, scrittrice di libri per ragazzi, illustrato da Anna Pini, pubblicato da Agostini Ragazzi, 112 pagine, 12,90 euro, che è un libro sulle bugie in forma di filastrocca che fa riscoprire il gusto di dire la verità. Restiamo sul tema del rapporto con la natura con due libri sugli alberi. Il primo è Vite di alberi straordinari, viaggio tra le piante più antiche del mondo di Zora del Buono, architetta appassionata di alberi, tradotto dal tedesco da Lorenzo Bonosi per Abocca, 208 pagine, 18 euro. Affascinata dalle grandi piante, l'autrice, armata di penna e macchina fotografica, ha condotto un viaggio di un anno in tutto il mondo per scegliere e presentare 14 magnifiche cattedrali vegetali, un viaggio dal quale Del Buono rientra, oltre che con il libro, con la convinzione, scrive, che con ogni albero, per quanto modesto, rappresenta tutto il mondo. Molti di questi alberi sono negli Stati Uniti, molti in Europa, in Germania, in Francia, in Svizzera, in Svezia, in Gran Bretagna, e ce n'è uno italiano, il famoso castagno dei 100 cavalli del Parco dell'Etna a Sant'Alfio, di cui qui l'autrice ricorda le origini.
Quel che affascina di questo castagno, che si compone di tante fratture, è che si tratta di un essere vivente in continuo cambiamento, un work in progress che già quando intorno al 570 avanti Cristo gli antichi greci costruirono i templi di Agrigento era maestoso, sicuramente però molto diverso da come sarebbe stato al tempo di Goethe o degli altri scrittori che lo visitarono durante i loro viaggi in Italia. È sempre stato qui, in questo punto, in un bosco forse, o come adesso in un campo. Tutti ne sono rimasti colpiti per quanto si sia mostrato in veste sempre nuova. È sopravvissuto a innumerevoli terremoti, eruzioni vulcaniche, fulmini e almeno un paio di incendi causati dall'uomo, tanto che le parti carbonizzate sono ancora visibili.
E agli alberi è dedicata la raccolta curata da Mino Petazzini, esperto di ambiente e giardini, direttore della Fondazione Villa Ghigi di Bologna, la Poesia degli alberi, un'antologia di testi su alberi, arbusti e qualche rampicante, pubblicato da Luca Sossella, 1046 pagine, 30 euro, un'antologia come notate dal numero delle pagine molto ricco, con decine e decine di poeti ordinato non in ordine cronologico alfabetico ma per essenza arborea. Da abete a vite, oltre 70 piante, tra le quali una che a me è particolarmente cara, il carrubo, al quale dedicano versi, qui nel libro, D'Annunzio, Montale, Quasimodo e il poeta Antonio Prete, autore di questa elevazione.
Dal cuore scuro del carrubo muovono rami leggeri che arabescano il cielo in questa dispiegata luce. Che è oblio di stelle, volano vuoti i pensieri. Il rovo della vita non ha spine. In alto a cerchi un falco traccia lento l'ordito che arriva dell'infinito.
E ritroveremo nel libro un tema che ricorreva anche nei libri precedenti, quello sul rapporto con gli animali, e cioè il riflesso dello scontro incessante e spesso rovinoso tra civiltà e natura, sviluppo e wilderness, evidentissimo in metafore limpidamente leggibile già nell'antichità. E naturalmente non ci sono soltanto versi, ma ci sono anche alcune canzoni, per esempio questa che ebbe un grande successo quando io ero bambino, Edera di Nilla Pizzi.
Son qui fra le tue braccia ancora vinta come l'edera. Son qui respiro.
E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.